Benvenuti in questa terza puntata del podcast de Il Tizio Quello Nerd. Io sono Hideki J e sono lo speaker che vi accompagnerà nel corso di questa puntata. Prima di iniziare con l'argomento di quest'oggi, vi consiglio caldamente di seguirmi su Instagram, in modo da potervi dare avvisi, notizie e anche per poter condividere con voi un po' le solite cose che faccio nella mia vita, foto varie e tanti meme, che quella è una mia piccola passione alla quale mi dedico però sull'account Instagram. Non è leggermente complicato fare meme su podcast, è letteralmente impossibile. E quindi automaticamente sfogo tutta la mia creatività idiota in quel bellissimo accountone, dove ultimamente però posto un po' meno perché mi sto dedicando a queste cose, ovvero il parlare, 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 trovare idee su cosa parlare, tante belle cose sortite. Ad ogni modo, parlando della scorsa puntata, devo dire che ci ho messo un po' l'anima. Devo dire che il risultato finale mi ha soddisfatto perché sono riuscito, credo, a tirar fuori alla fine il concetto che è questo podcast, ovvero il cercare di trasmettere qualcosa, una morale e simili attraverso appunto dei racconti molto stupidi alla fin fine, perché l'altra volta abbiamo parlato di Kingdom Hearts, dannazione, non abbiamo parlato di cose tipo Dante Alighieri e Divina Commedia. Certo, non mi voglio mettere in mezzo dicendo: ah, vabbè, lezioni di vita. Assolutamente no, io non sono qui per questo motivo, non è quello il mio obiettivo. Cerco solamente di farvi passare del tempo con quelle cose piccole ma positive che ci possono essere nella vita di uno che ama alla fine le sue passioni fino in fondo. Infatti, se qualcuno l'ha notato, io non mi limito a sedermi a giocare, io mi limito a sedermi a giocare, a farmi i viaggi mentali, comprendere cose, capire concetti, e poi l'istante dopo aver finito il gioco vai di easter egg, spoiler, trame secondarie, segreti e tante bellissime cose che ultimamente sono svanite. Anche questa cosa penso che ne parlerò in una puntata a parte. Ma ad ogni modo, oggi parliamo, come da titolo, di Metal Gear Solid, ovvero come sorprendersi con dei rettangoli parlanti. Allora, il titolo potrà essere provocatorio un pochino per alcuni che sono nati e cresciuti con questo gioco, ma è, diciamo, il mio punto di vista riassunto brevemente. Questo perché io il primo Metal Gear Solid datato PS1, praticamente agli inizi di PS1, mi pare qualche annetto dopo la sua uscita, è arrivato nei negozi. Parliamo comunque di un gioco vecchio, molto, con una grafica che è invecchiata male, ragazzi. Certo, è meno peggio rispetto ad altri giochi, ma il primo Metal Gear Solid con quelle facce dove non si riusciva a capire dove stavano gli occhi, il naso e la bocca, beh, è tutto da dire. Ma vabbè, il primo Metal Gear Solid, insomma, è un gioco invecchiato male graficamente, ma è comunque un gioco invecchiato bene. Ora, so che questa frase è un po' contraddittoria, ma andiamo subito a parlare dei vari aspetti che secondo me lo rendono comunque un bel gioco e una bella esperienza da affrontare, e che mi ha lasciato tante belle cose. Allora, partiamo subito con il mio avvicinamento alla saga. Partiamo infatti da Metal Gear Solid 4. Ma come? Inizi i giochi dal finale? Sì, ragazzi, questo è un mio trend della vita, perché praticamente io ho iniziato Assassin's Creed con il 2, poi sono passato al 4, poi sono passato a Brotherhood, poi al primo, poi a Revelation e adesso al 3. Quindi sì, Revelation e il 3 sono gli unici due giochi che ho giocato contemporaneamente, ma questo è un esempio. E la stessa cosa mi è successa con Metal Gear Solid, tranne che però il 2, il 3, Peace Walker li gioco e li sto ancora giocando approfonditamente, ma su Collection. Quindi praticamente è come sono stato forzato a doverli giocare in ordine di uscita, cronologico, quello che è stato. La stessa cosa è successa pure con gli Star Wars, non è che la situazione è sempre quella. Ad ogni modo, il primo Metal Gear Solid è stato, diciamo, la conseguenza del mio innamoramento nelle meccaniche di Metal Gear Solid 4. Mi piaceva quell'atmosfera da film, quell'atmosfera da spy story molto molto dinamica e interessante, piena di cose e possibilità. Mi piaceva proprio il tema, l'ambientazione di Kojima, ma non sapevo nulla della trama. Infatti io ricordo tantissimo che skippavo i filmati. Ragazzi, ero piccolo, erano i primi tempi con la PS3 e mi ero ciulato il gioco da mio cugino, che a sua volta se l'era ciulato da un suo amico. Quindi era tipo un gioco di quarta mano, perché il gioco era pure stato comprato in seconda mano, quindi lasciamo stare. Ma Metal Gear Solid 4 l'ho giocato senza cutscene, quindi io mi sono ritrovato a che stavo tipo nello Yemen, ora non mi ricordo l'inizio bene, di preciso, a che poi mi sono ritrovato in una giungla, a che poi mi sono ritrovato a Londra, che poi Snake da vecchio mi passa giovane, vengono introdotti personaggi che però non vengono introdotti perché si dà per scontato che tu li conosca, tante cose che mi hanno confuso e che mi hanno fatto dire ok, è troppo complicato, non è che c'è una storia dietro. E infatti molto tempo fa mi decisi finalmente a recuperare la saga per bene, e il primo passo è stato scaricare il primo per la PS1, emulatore giustamente, perché già la mia PS1 originale si era fritta malissimo. Ad ogni modo, primo Metal Gear Solid lo scarico in versione italiana perché sapevo che c'era un doppiaggio, molti hanno detto che era un po' di scarsa qualità, però io ho voluto dargli comunque una chance. Volevo farmi due risate anche io, volevo avere quella stessa atmosfera che chi l'ha giocato per la prima volta in Italia ha potuto, diciamo, vivere con... Quindi scarico la ROM italiana di Metal Gear Solid. Ne scarico due perché il gioco era appunto diviso in due dischi. E inizio la mia partita. A parte l'introduzione che mi è rimasta in testa perché ha tipo trama. Tu, 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 tu. Tu, vi giuro ragazzi, era un film horror, infatti credo che questa canzoncina per i nostalgici appunto può dare questi effetti. A me che ci ho giocato mi ha fatto un po' di inquietudine, sembrava che stavo aprendo Silent Hill per sbaglio, ma tipo quando ho sentito questa canzone ho detto ma sicuri che Metal Gear Solid non è uno di quei giochi che poi non mi fanno dormire la notte per una settimana circa? Era Metal Gear Solid. Infatti apro il gioco, il menu principale è carino, che mi piacicchiava perché nonostante fosse molto vecchiotto il gioco, il menu era sembrava moderno quasi, con tutte quelle scritte, tutti quei beep, boop, bzz, e cose così. E finalmente apro la partita. Vengo subito sorpreso da come nonostante la grafica sia veramente vecchia, il gioco comunque abbia delle atmosfere, delle inquadrature da cinema. L'inizio, l'andazzo, quel sottomarino... Snake che appunto risale dall'acqua, quella colonna sonora molto, diciamo, d'atmosfera, e con il colonnello che parlava di una situazione extra fantastica, no, fantastica un corno, perché parlava di guerre e distruzioni di massa e tante belle cose che affliggono ancora il mondo, ma era fantastico lo stesso sapere di essere all'interno comunque di un sistema mondiale, comunque di un ordine mondiale completamente a pezzi e distrutto. E quindi entro subito nel mood di un gioco che doveva essere tanta roba. Inizio a giocare e mi rendo conto che il gameplay è limitatissimo. Io sono abituato ai stealth, quelli un po' più, diciamo, di livello. Un esempio è Assassin's Creed. Sì, ho appena detto che Assassin's Creed è di livello, ma perché semplicemente io arrivo verso un nemico, un tasto muore, quindi è una cosa dinamica, una cosa fluida. Metal Gear Solid invece è anche complicato dover fare una stretta, perché c'è la differenza tra stretta e omicidio. Io non ho mai scoperto come semplicemente stordire un soldato, quindi mi sono lasciato dietro una scia di cadaveri senza neanche saperlo. Vabbè, continuo il gioco, vedo tutte le nuove situazioni, il titolo Metal Gear Solid è bello stampato sopra, salgo quel maledetto ascensore e mi ritrovo subito con un bel problemino. Sono rimasto circa 20 minuti buoni a cercare di capire l'entrata dov'era, verso la base. Una volta trovata l'entrata, mi rendo conto che il gioco è un maledetto labirinto. Ed ecco che, girovagando e avendo la mia esperienza da videogiocatore, inizio a giovicchiare con i comandi e scopro tante belle funzioni, tranne quella di stordire i soldati perché sì, e quindi mi faccio largo attraverso le prime sezioni del gioco. Ora, cercando in tutti i modi di evitare gli spoiler, questo gioco per me mi ha alternato dentro di me delle sensazioni epiche, imbarazzanti, idiote, wow, che cazzo. Proprio è stato così, è stato, mi sentivo bipolare, tripolare, quintuplare, non so più parlare, ma davvero c'erano sezioni che letteralmente io stavo lì che guardavo come un bambino di un anno e dicevo ma com'è possibile che negli anni 90 era tutto così bello nonostante sia tutto così vecchio? E beh ragazzi, Metal Gear Solid ha questo fascino, ha il fascino di essere comunque un gioco invecchiato bene a livello di gameplay e di meccaniche e di atmosfera. Nonostante l'età, il gioco è comunque godibilissimo e ti trascina molto bene all'interno appunto della storia. Storia che però è stata narrata bene, ne credo nella versione americana, perché nella versione italiana credo si siano fumati qualcosa i doppiatori prima di parlare in generale qualsiasi frase del gioco. Alcuni doppiatori si salvano, si salvano per alcune linee di dialogo, però si vedeva che c'era una certa inesperienza, perché certe linee di dialogo sembra che non sapevano neanche che tono dargli, e quindi a che c'erano diamogli un tono serio, tipo credo che alcune discussioni del codec erano tipo ma più tardi ce lo andiamo a vedere, è un film su Godzilla, e credo se no non mi ricordo male, Snake tipo rispondeva sì, poi lo guardiamo Godzilla. Perché devi parlare in modo così cattivo? Ma che cosa... Cioè, comunque, Colonnello Campbell, che era un generatore di meme, che ci metteva tutta la grinta, però in modo comico, nel dire le frasi. Sono schiattato dal ridere quando ha detto Snake, devi disattivare la bomba. Ma l'ha detto con questo tono, non sto scherzando. Quindi io ho messo pausa e mi sono messo a ridere per dei buoni 5 minuti dopo aver sentito quella cosa che mi ha steso definitivamente. Oppure i dialoghi completamente snaturati, Meryl che parla appunto come una ragazzina di Kiss Me Licia, anzi no, come qualsiasi personaggio di Kiss Me Licia, e niente, c'era un vibe anni 90 in quel solamente nel doppiaggio che era allucinante. Cioè il gioco è tipo proiettato nel 2070 e tutto il resto è invece ambientato nel 2000 e tipo, no, nel 1900. Ecco, nel 1900 è qualcosa. E quindi era un effetto molto particolare. Ora capisco perché un po' si è entrato nei cuori anche questo doppiaggio in italiano, che comunque si difende bene. Ho visto doppiaggi peggiori, però potevano fare di più, ecco. Però apprezzo l'impegno e almeno nelle situazioni più importanti l'italiano non ha rovinato le scene, anzi forse le ha migliorate. Ho appena detto una cosa orribile, non ho visto le comparison, ok? Non ho voglia neanche di farlo, ci voglio solo credere, ok? Ci voglio solo credere. Parlando invece del resto del gioco, arrivano le vere, diciamo, i veri momenti che ti fanno dire... Wow, il sistema di gioco mi ha impressionato, perché c'era un sistema di inventario, era tutto molto complicato ma non poco intuitivo, c'era una soluzione di gameplay che ho adorato e in generale molte cose erano davvero innovative. Un esempio è il fatto che la mappa fosse una cosa un po' più viva piuttosto che un luogo che tu visiti e tiri dritto. Infatti, ad esempio, in Resident Evil già questa cosa era stata migliorata, ma Metal Gear Solid la migliora ancora di più. Se passi un corridoio, non è detto che quel corridoio è solamente un luogo dove devi passare, è anche detto che magari in quel corridoio fai tot azioni oppure inneschi quei determinati dialoghi e scopri che in quel corridoio c'è un muro vuoto, lo fai saltare in aria, per dire. Ora, ho mischiato una cosa che non esiste con una cosa che effettivamente succede in game, ma spero che il concetto sia arrivato. Ad ogni modo, le boss fight sono state davvero interessanti e divertenti, seppur siano un po' plagiate da una cosa chiamata... Ma come cacchio fa un soldato, ok, addestratissimo, anni di esperienza, si è salvato da due basi detonate nei vecchi giochi, va benissimo, eh? Ma come fa un soldato a far detonare un carro armato... Da solo, ma poi un carro armato che manco a dire uno, ah vabbè, quel carro armato c'è solo una persona, sì c'è solo una persona, ma è un carro armato ragazzi, mi pare che c'era un mitra montato, no non mi ricordo, ma un cannone, cioè è concettualmente sbagliato, anche se da dire, sì io in quel gioco ho affrontato un carro armato, è una cosa effettivamente bella da dire, ma è il fascino dei videogiochi, anche se è completamente illogico, almeno, non lo so, potevano inventarsi, che ne so, un lanciarazzi un po' più doppio, che quindi fa più boom, e quindi sarebbe stato più sensato e divertente. Ad ogni modo, vabbè che nel gioco tiri giù pure un elicottero e ti scali, ah poi ora ci arriviamo. Altre cose che mi hanno sorpreso nonostante l'età del gioco sono la boss fight con Psycho Mantis, roba che non ho mai più rivisto all'interno di un videogioco. Oppure un altro esempio di momento incredibile è stata la parte del codice di Meryl, del codec, la leggendaria cifra che bisognava cercare dietro la confezione del gioco. Mi sono sentito in colpa perché siccome il gioco l'avevo scaricato sono dovuto andare su internet a cercare, proprio mi sentivo in colpa perché dicevo cacchiarola, ma perché non ce l'ho avuto fisico sto gioco? E infatti subito ho cercato di rimediare, non lo so, ma dov'è che si può comprare? Si può comprare letteralmente ovunque, ha giusto 200 euro minimo a copia e simili. E quindi ci ho rinunciato perché giustamente ormai penso sappiate quali sono le mie disponibilità economiche. Col cavolo che vado a comprarmi un gioco di, non lo so, letteralmente più vecchio di me a dei prezzi che non hanno senso. Ma poi le edizioni nuove sfondano i 10.000 euro. I 10.000 euro. Ed era mal'asta. Erano prezzi che io li guardavo e dicevo, ok. Hai visto quel prezzo di Decky J? Perfetto, non lo vedrai, cioè, dimenticalo, non puoi, anche se ancora la voglia pura di avere questi giochi, di avere questo gioco, anzi, nonostante il prezzo proibitivo, è tanta ragazzi, tanta, anche perché la confezione era figa. Ora è il momento di parlare delle scale. No, scherzavo. E ora è il momento di parlare degli spoiler. Quindi, ragazzi, se fino a questo momento abbiamo parlato comunque di cose secondarie che potevano anche non rovinare l'esperienza, ora potremo parlare di cose che vi distruggono il gioco. Quindi da questo momento in poi, chi non ha giocato il primo Metal Gear Solid e non vuole sapere il resto, stacchi pure. Io vi saluto, per chi invece rimane, parliamo subito del fantastico finale, più momento scale. Allora, all'interno del gioco c'era un momento che tutti ricordano. Non mi ricordo se era all'inizio o alla fine del primo o del secondo CD rispettivamente. Cioè, in realtà, la fine del primo CD e l'inizio del secondo. Comunque era più o meno in quel pezzo lì. E praticamente in questa sezione bisognava con Snake salire una torre radio che però era infinita, ragazzi. Mi è venuto un... Cioè, io pensavo che il gioco si era buggato, si era innescato qualche sistema antipirateria. Io stavo lì con controllare a fare il giro tondo in salita su questa maledetta torre che non finiva mai. E mi sono reso conto all'ultimo che no, la torre era in quel modo. Ma uno direbbe, ok, l'hai fatta una volta, via così. Mi sono bloccato. Perché non, ora non mi ricordo, però bisognava cercare qualcosa che però io non trovavo, credo. Oppure bisognava aprire la porta. Allora, non ricordo assolutamente, ma io ero bloccato. Allora io ho pensato, ma sarà forse che bisognava fare qualcosa per quanto riguardava appunto, che ne so, cercare un item, qualcosa che mi sono perso. Mentre salivo la torre c'erano un sacco di porte, alcune si aprivano anche, quindi mi sono sceso la torre. Cioè, capito? Dopo tipo 10 minuti buoni a salirmi sta torre, io me la sono riscesa tutta. Ho controllato da cima a fondo i posti, non ho trovato l'oggetto chiave. Dopo aver sceso la torre, giustamente io dovevo risalire perché... perché appunto per andare avanti bisognava andare dove si andava con la torre. Quindi io mi sono fatto la risalita tutta quanta, altri 10 minuti di salita, per poi rendermi conto che ero ancora bloccato. Allora per sicurezza sono risceso perché mi sono ricordato di una porta che non avevo controllato. Mi rendo conto che la porta è rimasta bloccata, quindi non c'era modo di aprirla. Era una classica porta finta di uno dei classici videogiochi di tutti i videogiochi. E dopo aver realizzato questa cosa mi sono reso conto che, oh no, mi devo risalire di nuovo la torre. Quindi ho sta torre maledetta, io me la sono rifatta qualche 4-5 volte, scoprendo poi che c'era una porta che non avevo completamente visto la prima volta che ero salito nella torre, che portava tranquillamente al continuo del livello. Allora quando ho visto quella porta, quella dannata porta aprirsi davanti a me, io l'ho attraversata cercando di non pensare alla tragedia umana che era successa fino a quell'istante. Ho fatto finta che non fosse successo nulla, sono andato avanti e io ho pianto dentro, come i veri uomini, va bene? Come i veri uomini non piangono quando si rifanno la torre di Metal Gear Solid 20.000 volte. Ora, parentesi torre devastante a parte, è il momento di parlare dell'altra sezione spoiler di cui volevo assolutamente parlare, il finale. A parte il colpo di scena di Snake e Liquid, il leggendario "noi siamo fratelli e siamo frutto di un esperimento in laboratorio, il progetto Les Enfants Terribles", quello è stato uno dei momenti che mi hanno fatto dire "azz! Questo è un colpo di scena". Ma di quelli proprio che ti fanno dire "io sono tuo padre, vai via". Ma questo è proprio... ti ammazza. Ma il vero colpo di scena è poi scoprire che anche Master Miller, che poi è stato canonicizzato e hanno spiegato pure tutte le sue origini e tutto quanto nei Metal Gear con Big Boss, scoprire che quella persona che ti dava consigli e ti diceva consigli inutili ma che alla fine ti interessavano su cartucce, proiettili, armi e sopravvivenza, quando in realtà erano nozioni che leggevi su Wikipedia, ma viva gli anni 90 e tutte quelle cose che facevano tanto Rambo, ecco, diciamola molto 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 sbregs, molto calma, molto calma. Inoltre, sempre in questo fantastico finale, c'era la drammatica morte di Grey Fox, che non mi ha fatto né caldo né freddo, ma attenzione, il momento in sé è stato drammatico, mi ha trasmesso la drammaticità, nonostante sia un rettangolo con una texture rossa che dovrebbe farmi pensare fosse sangue, ma la lasciamo stare. Il momento è stato drammatico, ma il personaggio in sé non mi ha lasciato nulla, anche se comunque poi, informandomi dopo sulle sue origini nei vecchi giochi, è un personaggio che poi mi ha trasmesso drammaticità. ma all'epoca no. A parte quella morte molto, molto triste, ma comunque molto, molto dinamica, molto, molto tutto molto cinematografico, capito? Pure le tazze del caffè messe lì, cinematografico. Oggi Metal Gear Solid uguale cinematografico. Finita la recensione, ciao ragazzi, arrivederci a tutti, recensione poi. Racconto di come l'ho vissuta. Nel finale... Dicevamo il finale è composto da addirittura tre boss fight di fila contro lo stesso tizio. La prima boss fight 6, soldato versus Gundam Metal Gear, che è una boss fight bella, mi è piaciuta, anche se, come anche il carissimo Crow89 diceva, cioè tu mi crei un robot da milioni di miliardi di dollari e poi ci crei un punto debole grosso quanto il Kansas. A quanto pare, vabbè, a parte questa cosa del punto debole gigantesco che non ha senso, ma poi c'era la seconda parte che già mi faceva strano, perché il Metal Gear era esploso, come fai tu ancora a essere vivo e a minacciarmi di morte e cose così? La mia run è stata quella con io che resisto alla tortura e quindi Meryl sopravvive. Ora non so di preciso cosa succede con Meryl e quella dannata bomba che gli sta accanto. Ma poi il fatto che poi Liquid fa tutto, ti spara tutto la super cazzola, tutto il super monologone, ah la vita è stata orribile, tu sei stato quello figo, io quello triste, parte la boss fight a cazzotti. Mi è piaciuta. Peccato che, giustamente per i limiti del periodo, i cazzotti erano premicerchio a tempo. E girovaga per l'arena. Poi Liquid cade di sotto e io dico: oh, finalmente è finita. E poi Mary fa: sta esplodendo tutto con l'anello campo. Sta esplodendo tutto. Esplode tutto. Ok. Allora, tiri dritto, segui Mary, ti pigli un furgone. Ed ecco il momento che mi ha fatto dire: che cosa? Una sezione da sparatutto sul binario in Metal Gear Solid, gioco per PS1, datato 1990 qualcosa. È qualcosa perché io non so, no, io non mi documento giustamente quando devo discutere di giochi storici, capito? Chi è che si documenta? Ma qua siamo alti, qua siamo a braccio, siamo come ci capita. Anyway, la prima sezione a sparatutto su binari che mi ha sorpreso, perché di solito era una cosa che io vedevo spesso, cioè solamente in pochi giochi mi hanno fatto dire wow, tipo in Killzone 3, tipo in Uncharted, ma questa situazione mi ha fatto dire wow, com'è possibile? Perché vuoi per, diciamo, la musica, vuoi per la situazione drammatica, vuoi anche per il fatto che è effettivamente divertente, ed è ancora divertente nonostante il tempo passato, ma vuoi anche per la ricomparsa di nuovo di Liquid Snake, che tu dici, ma come, sei esploso, sei caduto dal Metal Gear, e adesso stai qui e ti becchi pure un bordello di proiettili in piena pancia? No, stava ancora lì. Il bello è che poi, quando c'è l'incidente, chi se lo ricorda lo ricorda, Liquid si rialzava ed era pronto a terminare Snake. Io tipo ero lì, ma porca miseria, ma questo è il boss più invincente. Non muore, non muore. E infatti, non è che muore perché si è appunto non è che muore perché è esploso, è caduto da un Metal Gear ed è stato riempito di proiettili ed è sopravvissuto a un'altra esplosione perché i furgoni, i due, sì, i furgoni, le Jeep esplodono anche dopo che, cioè, ci sta l'incidente alla fine del tunnel. Dopo tutto questo, quello è ancora vivo che parla e poi qualcuno me la spiega la scena finale, quella di Fox, dai, cioè, voleva dare epicità, a me non è piaciuta e ora lo so che molti mi minacceranno di morte, ma ragazzi, capiamoci. È una mia personalissima opinione, ma potevano rendere la scena più figa, non per forza con questa cosa che devo ancora inquadrare bene nella mia mente. Perché una persona che dice Fox invece di dire io ti odio, Fox? Bene che poi Snake completa la frase dai, muori, cioè, è simbolico, ma ripensandoci adesso mi fa dire una cosa come poteva essere gestita meglio. Ma comunque, il gioco finisce, il gioco ti fa intuire che Snake e Meryl vanno a vivere insieme, poi arriva Metal Gear Solid 2 e il gioco non ti fa più intuire che Snake e Meryl sono stati assieme perché Snake è ancora uno strozzone, quindi probabilmente non è andata come sperava con Meryl. Se ci siamo capiti. Marpione. Snake il pitone, capi? Lasciamo stare. Ora, questa puntata è venuta veramente lunga, nonostante comunque parliamo solo di un gioco. Incredibile come io abbia parlato di tre giochi in 20 minuti, ne parlo di uno solo in tipo quasi mezz'ora almeno. Il minutaggio che vedo su schermo è per ora questo. Quindi poi non so se in fase di editing si trancia tutto e quindi diventa un festival di io che dico cose, mi faccio da solo le fake news, la cosa più seria del mondo. Spero che questa puntata comunque sia di vostro gradimento. Abbiamo parlato di molte cose, abbiamo parlato di un gioco che alla fine ha rivoluzionato il mondo, ma visto con gli occhi di una persona che ci è arrivato dopo. Sì, Metal Gear Solid mi ha rivoluzionato ancora il concetto di videogioco e mi ha fatto capire che un videogioco d'autore ne vale 30.000 rispetto a un gioco normale, ma i giochi che valgono meno, perché non giocarli? Insomma, chi è che si gioca COD perché vuole qualcosa di alto? Cioè, se uno vuole qualcosa di alto si va a giocare i primi due Black Ops, almeno quelli che ho giocato io, poi non so se i Modern Warfare sono in quel modo. Ma dopo aver fatto questa digressione dove ho accennato di un Call of Duty in un audio, comunque in una puntata dove si parla di Metal Gear Solid, è come comparare, che ne so, Aldo, Giovanni e Giacomo con i comici di Colorado. Ecco, lì quasi quasi un bel ceffone e una saporita, una gustosissima legnata di spirito da parte di qualsiasi essere vivente fan di Aldo, Giovanni e Giacomo ci sta, ci sta. Ad ogni modo, concludo qui questa puntata dicendo: giocate Metal Gear Solid, rinnovo nuovamente perché sono una persona affamata di follower, per però invece di spendere soldi truffando l'umanità, io li chiedo perché sono onesto, quindi non regge. Comunque, vi ricordo di seguire l'account, il mio account di Instagram, il tizio quello riccio, e ci vediamo, ci sentiamo alla prossima puntata, stay tuned! Hideki J vi saluta, ci vediamo alla prossima puntata.